Stasera sfoglieremo, come succede altre volte, la parola di Dio e vorrei iniziare a dare il titolo delle riflessioni che il Signore mi ha messo sul cuore già da parecchio tempo e, Dio piacendo, occuperò sia oggi, domenica, e dovrei terminare martedì. Il titolo della riflessione che il Signore mi ha messo sul cuore è questa: una fede trasparente o apparente, cosa comporta? Voglio dare il significato di apparente, che dice così, che sembra ma non è, contrapposto al reale, oppure che è solo in superficie. Il sinonimo di apparente è falso, finto, simulato, doppiezza, malizia, troviamo anche questo nella parola di Dio, sleale, instabile. Significato di trasparente è di corpo che si lascia attraversare dalla luce permettendo di distinguere nettamente un altro corpo collocato dietro di esso. Sinonimo di trasparenza, trasparente è sincerità, purezza, schiettezza, limpidezza. Per esempio, Filippesi ricorda 1:10 di essere limpidi, è vero, e irreprensibili in questo mondo. Vuol dire integrità, realtà, lealtà e onestà. Ho preso uno di questi sinonimi della trasparenza, che è sincerità, che più volte vedremo nella parola di Dio questo termine, questa parola, che dal latino sincerus, cioè non mescolato, di un solo elemento, di una sola sostanza, è uguale a integro. C'è l'etimologia popolare, vuole che la parola sincerità sia composta dalle parole sine e cera, termini latini che significano senza e cera. Quando trattiamo un argomento come questo, il nostro pensiero, per chi ha un po' di dimestichezza con la parola di Dio, va subito a quella elite di una parte del popolo di Israele che conosciamo un po' tutti, chiamati i farisei e gli scribi. Loro sappiamo che sono un po' l'emblema, perché sappiamo soprattutto nei Vangeli più volte interi capitoli vengono dedicati a loro in modo negativo, è vero. Sono un po' l'emblema di una spiritualità o fede apparente falsa, proprio l'emblema dell'ipocrisia. E vorrei spendere qualche parola intorno, diciamo, a questo gruppo, della parte del popolo di Israele, che, pensate un po', i farisei, molti secoli prima della loro nascita, vengono citati nella scrittura. Uno potrebbe dire, che bello, no? Sembra qualcosa di straordinario. E vengono anche citati in quel passo della scrittura con una certa forza. Viene proprio evidenziato questo loro comportamento. E non solo questo, erano praticamente già famosi secoli prima di nascere, famosi purtroppo in modo negativo. Perché? Perché il Signore, come sappiamo, è onnisciente. Questo è straordinario. Il Signore è onnisciente, è onnipresente e onnipotente. Conosce quello che si muove e muoverà nel nostro cuore. Conosce quello che abbiamo pensato ieri, quello che abbiamo pensato oggi, durante questo giorno, quello che pensiamo anche in questo momento e quello che penseremo domani. Ecco, la bellezza di avere un Dio così. Forse a qualcuno potrebbe dare fastidio, ma questo ci permette, è vero, di ringraziare il Signore, il fatto che Lui conosce ogni cosa di noi, più di quello che conosciamo noi di noi stessi, e noi abbiamo bisogno di questo. E proprio Ebrei capitolo 4, versetto 12 e 13 dice questo, lo leggo io, anche per brevità di tempo, dice no, non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, nessuna, dice, ma tutte le cose sono nude, scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Quando queste verità le facciamo nostre, le mettiamo nel nostro cuore, quando queste verità diventano il nostro cavallo di battaglia, il nostro pezzo forte, la nostra fede sarà trasparente, sincera, il nostro cuore sarà un cuore puro, integro, come quello di Davide quando scrive il Salmo 139. Non so chi si ricorda quando Davide scrive questo Salmo, lui fa un elenco straordinario di quello che è Dio, cioè l'onniscienza di Dio, ma che anche quello di essere trasparente davanti al Signore. Ma dove è scritto nella parola di Dio che i farisei erano famosi? Marco capitolo 7, versetto 6. Apriamo nel Vangelo di Marco capitolo 7, versetto 6. Dice così Marco capitolo 7 versetto 6, e Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi ipocriti, come è scritto: questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato a memoria. Quindi, pensate un attimo, quanto erano famosi queste persone prima ancora di nascere. Quante volte abbiamo parlato di Dio, predicato la parola, pregato, detto delle belle parole riguardo alla persona di Dio, alle sue opere. Quante volte abbiamo parlato della grandezza di Dio? Magari ci siamo adirati quando qualcuno ha bestemmiato, ma il nostro cuore era lì? Era coerente? Era attaccato a quello che usciva dalla nostra bocca? Ma com'è possibile che una persona chi fa parte del popolo di Dio, un credente, possa avere questo sdoppiamento? È vero, abbiamo letto che i farisei, è vero, onoravano il Signore, dice, la loro bocca era vicino al Signore. E i farisei, che sappiamo, conoscevano molto bene le scritture, le investigavano, dice Giovanni 5, 39. Chissà quante volte avranno letto il passo di Isaia, quello che ha citato Gesù, Isaia 29, versetto 13, chissà quante volte avranno letto il passo di Isaia, è vero? Chissà quante volte l'avranno letto. No, loro non è che leggevano in modo superficiale, loro investigavano le scritture, cioè li studiavano. Ma cosa avranno pensato leggendo quel passo di Isaia? Quello che tante volte pensiamo noi, cioè che non sta parlando a noi, che non stava parlando a loro quel passo. Stavano dicendo che quella parola non era per loro, tante volte anche noi facciamo così, che quel passo della scrittura non sta parlando a noi. Perché? O meglio, ma sta parlando ad altre persone. Quante volte noi facciamo così? Quando sentiamo una predicazione e diciamo nel nostro cuore, ecco, sicuramente sta parlando a quel fratello. Perché questo? Perché ragionavano, e tante volte noi ragioniamo in questo modo, perché loro, come noi, quando ragioniamo così, ci sentiamo a posto. Loro, dice la scrittura, si sentivano a posto, in Proverbi 30, versetto 12, anche in Luca capitolo 18, loro si sentivano a posto. Anche noi tante volte ragioniamo in questo modo perché ci sentiamo a posto. Questo era successo ai farisei, perché i farisei non erano dei nati di nuovo. A volte perché a volte noi ci giustifichiamo o guardiamo i farisei, guardiamo il loro comportamento e diciamo questo è successo a loro perché loro non erano dei nati di nuovo. La scrittura ci dice, usa delle parole forti, Gesù usa delle parole veramente pesanti, dei giudizi pesanti riguardo a loro, dice che viene detto di loro che erano dei sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni immondizia. E noi diremo, ma Signore, come sei esagerato? È vero. Signore, ma non è forse troppo forte, troppo pesante questo giudizio che tu stai dando a queste persone? Questo era successo ai farisei, perché loro erano così, dice, come ho detto poc'anzi, dei sepolcri imbiancati, dice, dentro sono pieni di ossa, di morti e d'ogni immondizia. Cari nella grazia, quando noi guardiamo queste persone e diciamo, ecco, questo succede solo a loro, perché loro sono così, e a noi no. Succede a loro perché loro non conoscono il Signore, cioè non sono nati di nuovo. Per questo è successo, si comporta in quel modo, si comportano in quel modo. Se noi pensiamo nella stessa maniera, se noi pensiamo in questo modo, se valutiamo noi in questo modo, ecco, ci stiamo ingannando. Perché anche i nati di nuovo, anche la Chiesa del Signore può arrivare ad essere così, può arrivare a tanto. Dice proprio, c'è questo giudizio alla Chiesa di Sardi, Apocalisse 3:1, dice, io conosco le tue opere, che bello, il Signore conosce quello che facciamo e non facciamo, abbiamo letto. Dice, tu hai fama di vivere. Tu hai fama di vivere. Loro erano famosi, come erano famosi i farisei. Questo era quello che appariva agli altri. Ma dice, ma sei morto. C'è poca differenza fra la Chiesa di Sardi, fra questi credenti, e quella che abbiamo letto in Marco capitolo 7 versetto 6. E come dicevo, è molto forte il giudizio del Signore. E questo, come dicevo prima, se noi ragioniamo così, possiamo solamente ingannare noi e ingannare anche gli altri. Noi tutti siamo attratti dall'apparenza, dall'estetica, ed è la prima cosa che ci colpisce di una persona, è vero? Perché l'apparenza è quello che vogliamo vedere, perché è la cosa più semplice che ci salta agli occhi, e spesso è anche la cosa più comoda o facile per noi da comprendere e da mettere in pratica pure. Ma è pura illusione, è un inganno. Anche il credente più spirituale può essere ingannato o ingannare. Vi ricordate, per esempio, il profeta Samuele faceva parte di quei tre uomini più giusti della terra e stava a un certo punto per essere ingannato, quando doveva scegliere il re per il popolo di Israele, in 1 Samuele 16, 7, quando dice a un certo punto il Signore interviene riguardo a Samuele, al pensiero che Samuele aveva, nel modo di vedere che Samuele aveva, e dice a un certo punto il Signore dice che ha fatto capire di non guardare l'apparenza. Dice, infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda, ed è un imperativo al presente, l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Lo stesso Giosuè. Cosa dire di Giosuè, per esempio? No? Quel condottiero, quello che era sempre vicino a Mosè, vicino al Signore, a un certo punto, in Giosuè capitolo 9, versetto 22, viene ingannato, dice, dai Gabaoniti. Vi ricordate, si presentarono come delle persone che erano venuti da lontano, con degli stracci, con del pane duro, è vero, ma lo scopo di questi Gabaoniti era tutt'altro. E stava passando quasi guai Giosuè. Vi ricordate anche quando l'Apostolo Paolo riprende Pietro, come abbiamo detto, possiamo essere ingannati o anche ingannare, simulare la spiritualità. Vi ricordate quando l'Apostolo Paolo riprende Pietro in Galati capitolo 2, che Pietro insieme all'altro ha tirato dentro anche gli altri all'ipocrisia, a simulare. Quindi quello che voglio dire, nessuno è esente da questo comportamento, ma non è solo un comportamento. La Scrittura definisce l'apparenza qualcosa molto di più di un comportamento. La trasparenza, la sincerità, come leggiamo nel Salmo 15 e 24, è avere un cuore che non inganna, avere un cuore puro, un cuore integro. E un cuore integro è un cuore senza cera, un cuore vicino al Signore. E un cuore puro, integro, è la prima delle quattro caratteristiche con cui il Signore per due volte elogia Giobbe davanti non a a un nemico qualsiasi, ma davanti all'avversario numero uno del credente, un nemico, come sappiamo, che non fa sconti, un nemico, come sappiamo, come leggeremo, che davanti a Giobbe, davanti al Signore, riguardo a Giobbe, non ha potuto dire nulla, non ha potuto accusare Giobbe, è vero, perché sappiamo che il mestiere instancabile del nemico è quello di accusare i fratelli, dice Apocalisse 12, 10, notte e giorno. Dice, il Signore disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme Dio e fuga il male. Questo aveva portato Giobbe a essere famoso, anche davanti alle forze della malvagità. Satana non ha potuto dire niente, le forze della malvagità non hanno potuto accusare Giobbe fino a quel momento. Ma non era solo una caratteristica di Giobbe, ma è una caratteristica che il Signore chiede ad Abramo prima di rinnovare il suo patto. In Genesi 17:1, il patto che il Signore voleva rinnovare ad Abramo, quindi l'integrità, dice il Signore, cammina alla mia presenza e si integra, cioè abbia un cuore integro, puro, sia sincero, trasparente. Cioè sappiamo che Abramo, quello che Dio voleva fare di Abramo era quello di che Abramo doveva essere uno strumento di Dio, della benedizione di Dio per tutte le generazioni. Quello che doveva fare Abramo era portare la salvezza, quindi, a tutto l'universo, quello di moltiplicare, dice la scrittura. Dice, quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse, io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e si integrò. Io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Che fatto straordinario. Ma il Signore chiede ad Abramo, cammina alla mia presenza, si integrò. Ed è anche un'altra, quanto è importante questa caratteristica, perché attraverso la quale il Signore risponde alle nostre preghiere, interviene in nostro favore, soprattutto quando siamo nella sofferenza, perché quella caratteristica fa parte della volontà di Dio. Dice in Seconda Re, capitolo 20, versetto 1 a 5, riguarda ad Ezechia, a un certo punto dice la scrittura che si ammalò di una malattia che lo conduceva alla morte. E Ezechia a un certo punto si presenta davanti al Signore, quindi si presenta davanti al Signore e dice nella preghiera, Signore, ricordati, ti prego, che io che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro. Che bello, cari nella grazia. Dice, ho fatto ciò che è bene agli occhi tuoi. E Ezechia scoppiò in un gran pianto. E poi subito dopo il Signore risponde ad Ezechia. Dice, ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Ezechia non fingeva, né prima e né dopo, perché il Signore è onnisciente, perché il Signore sente e vede, se siamo sinceri, dice, e io ti guarisco. Poi dice, fra tre giorni salirei alla casa del Signore. Il cuore integro, sincero, viene raffigurato nella scrittura, in Luca capitolo 8, versetto 15, al terreno buono o buona terra. Dice in questo passo, quello che è caduto in buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Sappiamo, per chi conosce un po', diciamo, il lavoro del contadino, quello di lavorare la terra, prima di seminare, sappiamo che la terra, il terreno, ha bisogno di essere vangato, lavorato, pulito, ha bisogno di che quei sassi, quelle cose che sono degli impedimenti per poter seminare, è vero. Parafrasando, diciamo, al cuore dell'uomo, quindi a quella buona terra che abbiamo letto, è un cuore che si esamina e si lascia esaminare. E riflettevo un attimo su questo aspetto. Quindi il terreno buono diventa tale quando si lascia mettere, il terreno si fa mettere le mani. Un terreno buono è quando il terreno viene lavorato, viene arato. Sappiamo come avviene, diciamo, questo tipo di lavoro. Quindi l'aratro praticamente spacca proprio la terra. Quindi un lavoro abbastanza per il terreno, un terreno che subisce praticamente una certa, voglio dire, tra virgolette, violenza. Viene proprio aperto. E come dicevo, è lo stesso riguarda un cuore integro, puro. Ha bisogno di esaminarsi e di lasciarsi esaminare. Davide spesso ricorda questo nel Salmo 139. Ed esaminarsi vuol dire, per esempio, quando un fratello ci fa notare qualcosa che in noi non va, un cammino magari errato, quando noi pecchiamo, per esempio, e quando la nostra reazione a questa riprensione, a questa attenzione, a questa esortazione, a questo essere stati, diciamo, toccati, in certo senso anche feriti, come un terreno viene ferito in certo senso, e noi abbiamo una reazione negativa, rispondiamo in modo stizzosi, aggressivi, quel terreno, quel cuore, ecco, non sarà mai integro. Qual è il prezzo di una fede apparente e di una fede trasparente e sincera? Perché ogni cosa, come sappiamo, c'è un prezzo e c'è un prezzo da pagare. Per esempio, l'apparenza, dice la scrittura, che è qualcosa che dura poco, è vero? Quindi, per tutto lo sforzo che noi facciamo per apparire spirituali, è qualcosa che dura poco, svanisce subito, mentre la trasparenza è qualcosa che rimane. L'apparenza, dice Matteo capitolo 6, versetto 2, cerca gloria degli uomini. Noi vediamo spesso questo. Quando una persona, un credente, cerca la gloria degli uomini, non sta manifestando la trasparenza, ma l'apparenza. Mentre la trasparenza, la sincerità, cerca la gloria di Dio. L'apparenza, dice la scrittura in Matteo 5, 13, non sa di niente. No, è senza, è, dice, insipido, è senza sapore, mentre la trasparenza, dice, mette sapore. L'apparenza, il non essere sinceri, Filippesi 1, 17, porta divergenza, discordia, inimicizia fra fratelli, mentre l'apparenza unisce. L'apparenza, dice Proverbi 27,6, è un amore senza verità, mentre la trasparenza, la sincerità, è la verità nell'amore. L'apparenza, dice la scrittura, non ti fa entrare nel regno di Dio, mentre la trasparenza ti fa entrare nel regno di Dio. L'apparenza, dice in 1 Corinzi 3, è qualcosa che al fuoco, nel giorno, dice, del tribunale di Cristo, in 1 Corinzi capitolo 3, dice, non resisterà al fuoco, è paragonato al fieno, alla paglia e al legno, mentre la trasparenza è paragonata a quelle pietre preziose, all'argento e all'oro, che resisterà al fuoco. L'apparenza, dice la scrittura, che è un abominio, è un atteggiamento che è in abominio al Signore, che Dio odia, pensate un attimo. A volte siamo molto superficiali nel non essere sinceri, e a volte l'apparenza, o meglio, la trasparenza non è il nostro cavallo di battaglia, mentre l'apparenza è qualcosa, come abbiamo detto, ci viene facile, comodo da guardare, ma anche da vivere. Ma la scrittura chiama, e mi fermo qua, l'apparenza è in abominio al Signore. Domenica vedremo quanto sia importante la trasparenza, la sincerità, un cuore integro in relazione all'adorazione. Allora, cari nella grazia, non ci dobbiamo ingannare, e né ingannare noi né ingannare gli altri. Come ho detto all'inizio, che anche noi possiamo assomigliare, purtroppo essere famosi in modo negativo, come abbiamo visto i farisei, ma anche come quelli della chiesa di Laodicea, mentre il Signore ci chiama a essere famosi come lo era Giobbe, che aveva un cuore integro, dice. E perché possiamo anche, come Dio diceva ad Abramo, moltiplicare, essere promotori della salvezza del Signore, essere dei canali di benedizioni per gli altri. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.